Da McCafé, dal 13 al 26 maggio, trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 70 centesimi, cappuccino a 1 euro. E non è finita. Scarica l'app per altre fantastiche offerte. Promozioni valide nei ristoranti aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Eccoci.
Eravamo quasi pronti a chiedere a Picozzi quale fosse il suo comfort food, visto che per tutta la prima ora abbiamo parlato di questo. E ma lui invece ci ha preso in contropiede, ci ha sorpresi, perché è arrivato a sua volta con un comfort food senza aver ascoltato la puntata. Cos'è sta roba buonissima che ci hai portato?
Il dolce tipico comasco si chiama nuvola ed è un dolce molto soffice.
Ma buonissimo. Salutiamo la pasticceria dove l'hai preso, così la prossima volta almeno non la paghi.
Beretta. È un nome tipicamente lombardo.
Che vendono, tra l'altro, armi, salame.
Ah, certamente.
E le nuvole.
Riforniscono, riforniscono l'esercito americano, i poliziotti americani della schiscetta in cui c'è la fetta di... insieme alla calibro.
C'è di tutto.
Buonissima, grazie Massimo, carità, proprio molto buono.
Ma non possiamo dire perché, vero? Perché stai cambiando casa, via.
Devo dire, vado in Vista Lago. D'altra parte anche lì ho un buon vicino di casa che si è premurato ieri di annunciare a tutto il mondo: attenzione, ci sono delle fake news sulla mia vendita della mia villa sul lago di Como.
Perché?
Firmato George Clooney, perché in realtà si è sparsa la voce che si fosse stufato di stare in riva al lago di Como, lui è entrato
pubblico. Perché tu
sei
vicino di casa di George Clooney?
Assolutamente sì.
Ma ti rendi conto?
L'ha fatto apposta. In realtà ci staranno 10 km tra me.
Tra Aglio e Como sì.
Forse meno, una decina di chilometri, probabilmente sì. In bicicletta anche normalmente ci si arriva.
Avevo un amico vampiro, si era trasferito ad Aglio, sai che non si trovava bene?
No.
Non...
Scusalo Massimo, scusalo.
Senti, cioè, di cosa anni di proloquio.
Di cosa parliamo oggi?
Parliamo di un caso famosissimo, sì, di cui non abbiamo mai parlato, abbiamo lasciato depositare un po' di anni sulla sentenza, è il caso di Novi Ligure, famosissimo del 2001, quindi sono già passati 22 anni, se non 23.
Con loro usciti nel frattempo?
Assolutamente, vero? Sì. Assolutamente sì. Tenete conto del fatto che, siccome il reato che hanno commesso, il duplice omicidio di mamma e fratellino, è avvenuto che loro erano minorenni, avevano entrambi, mi pare, sui 16 anni, quindi si sono portati a casa una condanna che comunque era ridotta di un terzo. Quindi
non massimo... ci sono controversie, è vero, su quel caso? Come per esempio, immagino, su altri casi tipo Rosa e Olindo, dove ci sono delle...
Ci sono, no, non ci sono...
Apparentemente, diciamo.
No, ci sono controversie legate al fatto che poi, ne parleremo oggi, la perizia ha concluso per una piena capacità di intendere il volere, io avevo qualche grosso dubbio che fossero... pienamente capaci. Sta di fatto che comunque quando un minorenne commette un reato ha diritto a un terzo di sconto di pena, nel caso quindi si partiva non dai 30 anni ma dai 20, e con una serie poi di attenuanti, di buona condotta eccetera, sicuramente sia Erika che Omar sono usciti dopo la metà.
Erika, quindi hanno fatto 15 anni?
Meno.
Erika, meno?
Sì, perché Erika alla fine è stata condannata a 16 anni di carcere, Omar a 14, l'unica differenza tra i due è che Omar aveva collaborato un pochino più attivamente, però ripeto, partendo dai 20 anni si va a 16. Tenete conto sempre che se una persona compie un percorso di riabilitazione all'interno del carcere, di solito dopo la metà, dopo aver scontato metà della pena, ha già diritto a delle licenze, dei permessi premio, quindi di fatto quello che poi i media traducono, cioè è già fuori, questo può avvenire con permessi premio, con licenze, con fine settimana,
ma
con weekend,
dopo 8 anni. Ma sta ancora scontando la pena.
Sì, certo, però qui sono passati 22, la pena era 16.
Senti, ma per curiosità, Omar, se non sbaglio, si è fidanzato con...
E io li ho persi
con una delle ragazze?
Vista.
No, non...
No, stai dicendo quella ragazzina di Chiavenna? No.
Non era questa?
No, c'è stato un altro fatto.
Okay. Cioè di due storie che si incrociavano?
Sì.
Ah, si sposano cioè, tra si sono, assassini?
Stavano
diciamo,
insieme, non so se sono sposati, ma non ricordo chi con chi.
Sì, non mi pare. Quello che mi ricordo perfettamente era che già alla fine del periodo di detenzione ci fu una grandissima polemica perché Erika fece parte di una squadra di pallavolo e andò a giocare contro un altro istituto.
Ah, ci furono diffuse anche delle immagini, non ricordo.
Malauguratamente la giovinotta, a distanza di 10 anni e più dall'orribile delitto, sorrideva. E questo naturalmente nell'immaginario popolare si è tradotto immediatamente come si permette di sorridere con tutto quel che ha fatto, naturalmente. Quello di cui voglio parlarvi oggi, ma adesso andiamo sulla prima parte della scheda, è anche la necessità di tutti quelli che seguono la cronaca nera di dividere i casi in bianchi o neri. Non c'è proprio nessuna possibilità di inserire gli spazi grigi, perché per avere un conforto, per
manicheismo poter, qualcuno lo chiama,
sì,
no?
Per poter maneggiare questo disagio, ma insieme a questa curiosità morbosa che ci lega alla cronaca nera, c'è bisogno di dargli un taglio secco. Quindi le cose sono andate o così o così.
Sentiamo la prima parte della scheda di oggi di CSI Milano.
Iniziamo dalla fine. Ci avviamo al termine della perizia psichiatrica su Erika De Nardo. È il padre annichilito, la propria famiglia improvvisamente distrutta, a chiedere agli esperti nominati dal giudice: ma potevo riconoscere quello che passava per la testa di mia figlia? Potevo far qualcosa per evitare che mia moglie e mio figlio morissero così? La risposta chiara, secca. Nemmeno noi avremmo potuto comprendere, anche incontrandola personalmente, con la nostra preparazione prima dei fatti. 21 febbraio 2001. Una giovane studentessa di 16 anni, Erika De Nardo, esce urlando dalla propria abitazione. Col fiato corto racconta ai carabinieri che due criminali di nazionalità albanese si sono introdotti nella villetta di famiglia e hanno colpito con ferocia sua madre, Susi Cassini, 45 anni, e il fratellino di appena 12 anni, Gianluca. La ragazza avrebbe visto in faccia gli assassini prima di fuggire e ne fornisce un identikit. Ma il racconto non convince.
Potente
anche perché l'operazione che aveva fatto Fibra secondo me era molto intelligente, perché Cuore di Latta era principalmente una canzone diciamo basata sulla natura del rapporto che c'era tra Erika e Omar. Cioè questa la, secondo me la parte geniale del brano. Non è una canzone né che giudica né che racconta cose che uno già sa, cioè va a concentrarsi. E tu ci racconti spesso di quanto poi questo rapporto sia delicato, no? Ci sono quelli che si accusano l'un l'altro, anche loro l'hanno fatto,
loro l'hanno fatto immediatamente,
cioè quello che succede dopo, no? In un rapporto tra due che hanno condiviso una cosa così orribile, così,
diciamo che la coppia diventa qualcosa, viene definita una monade, cioè un'unità sola, cioè due persone che si fondono. In genere quando accadono questi fatti che sganciano la coppia dal rapporto di realtà, li fanno diventare due assassini da videogiochi quasi, una volta che poi vengono detenuti, carcerati e separati, tanto era la fusione che non lasciava spazio, proprio non c'era spazio per un capello tra i due, subentra immediatamente il distacco, la repulsione, l'allontanamento, per cui tanto erano legati prima, tanto diventano nemici dopo.
La canzone ha generato anche molte polemiche, ma è evidente che Fabri Fibra non stia minimamente, cioè fa quello che deve fare il rap, no? Quando lui parla sta facendo parlare un io narrante, no? Un personaggio, come se uno scrivesse un romanzo.
Quello che vorrei far capire, che mi è capitato ripetutamente e mi capita ancora nella professione, è proprio questa difficoltà ad accettare che temi grigi vengano semplificati. Sta accadendo ad esempio con un altro grande caso che sta dividendo l'Italia di cronaca nera, quella di Alessia Pifferi, quella mamma che ha lasciato morire di fame la bimba per andarsene a fare un weekend lungo con il fidanzato, e quando è rientrata gli aveva lasciato un paio di biberon, convinta che siccome erano già passati, stiamo parlando di una bimba di mi pare poco più di un anno, forse meno di un anno. Ecco, naturalmente tutto ciò che riguarda questa donna, che questa mamma che ha ucciso, viene semplificato in è assolutamente capace oppure è assolutamente incapace. E nella vicenda di Erika Omar ci sono molti particolari che mi hanno insegnato quanto poi ci siano spazi di grigio. Ad esempio, la prima interpretazione fu quella di una coppia costruita da anni. In realtà i due ragazzi si conobbero nel mese di maggio del 2001 e a giugno si lasciarono. Nel senso che Omar andò da Erika e disse: ragazzi, ci abbiamo 16 anni, stiamo partendo per le vacanze, liberi tutti. Si ritrovano ad ottobre e quindi da ottobre a gennaio parlano, parlottano, si trovano, si scambiano e in 3 mesi mettono in piedi questo progetto omicida. Si è parlato moltissimo dell'uso di sostanze, dell'uso della cocaina, in realtà utilizzata una sola volta. Per cui anche quel tema non aveva nessun fondamento. Certo, siamo partiti con la prima parte della scheda, con questa ragazza che esce concitata, naturalmente dando la colpa agli albanesi, perché ricordiamo nel 2001 gli albanesi erano il male del mondo, ogni tanto poi ci si sposta.
Posso dire che questo dettaglio, se possibile, aggiunge anche antipatia ulteriore alla persona, no? Perché lo trovo proprio di una meschinità.
Sì, eravamo spaventati da tutti quelli che arrivavano dall'est, dalla guerra e dall'Albania.
20 anni fa gli albanesi erano il demonio.
Poi dopo
adesso siamo noi che andiamo a cercare anche collaborazioni universitarie.
Ma andiamo anche in vacanza. Certo.
Sì. Io l'ultima che ho sentito è, mi pare, la Roma 3 Tor Vergata, che ha gemellato l'Università di Tirana, per cui sic transit, gloria mundi.
Esatto.
Va bene, facciamo una pausa.
Fermiamoci qui e ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Sai che sono molto d'accordo con un ascoltatore che manda un messaggio, dice: della tragedia mi colpì molto la figura del padre, il quale malgrado tutto rimase vicino alla figlia. È uno degli aspetti che mi incuriosiscono di più di queste storie, cioè che cosa faremmo noi se dovessimo in famiglia vivere quella cosa? Prevarrebbe in noi l'amore paterno, la famiglia, eccetera, oppure saresti...
Certo.
Allora, diciamo
dici
che...
sì?
Che il
che lo sa, sì. Ma puoi prevederlo come saresti se
non al 100%,
non
però,
puoi prevederlo sulla base di quello che erano le informazioni uscite all'esterno. Una delle cose su cui Francesco Di Nardo, il papà di Erika, fu aspramente contestato, oltre a quello che tu hai detto, è: ma con che coraggio è rimasto ad abitare nella villetta degli orrori? Naturalmente questo, chiunque l'abbia detto, l'ho detto anche magari in buona fede, con una riflessione comprensibile, ma gli mancava un pezzo. Il pezzo fondamentale era che dal primo istante in cui ci fu l'identificazione di Erika e Omar come responsabili, lui non ascoltò più un telegiornale, non lesse più un giornale. Per cui andava in tribunale, si fermava fuori dall'aula delle udienze, non sentiva assolutamente nulla di dibattimento, aveva delegato completamente i suoi avvocati, i suoi consulenti, per cui lui materialmente non sapeva cosa era accaduto nella casa.
Posso comprendere che è un modo per difendersi,
certamente.
Cioè, non lo biasimo, non so come dire.
Certo, ma il problema è che naturalmente se uno non immaginava che in realtà, cioè tu puoi immaginare che una parte in causa come un padre segua tutto ciò che riguarda la figlia, le dinamiche processuali. Quindi, partendo da quel presupposto, dice: come fa a restare lì dove ancora le mura erano insanguinate?
Per lui era casa sua, la stessa casa di prima.
Era la casa, cioè lui uscì di casa naturalmente per permettere i rilievi della scientifica. Quando rientrò era esattamente come era sempre stata, cioè reimbiancata, ripulita, esattamente come era sempre stata. L'altra cosa è che tu mi dici è interessante, ma lì abbiamo noi periti giocato una parte determinante. Quando papà De Naldo disse: ma che cosa faccio? Io ho una figlia che è in carcere, che devo aiutare, e però devo anche piangere un altro figlio e una moglie. Cosa posso fare?
No, non riesco neanche minimamente a immaginare, perché tu, Tony, dici sì, certo.
Allora, il meccanismo...
Però gli ha ucciso il figlio.
Quello che noi abbiamo detto a questo signore, che lo ha aiutato moltissimo, anche se era di una grande banalità, è: non è Erika, non è tua figlia che ha ucciso tuo figlio e tua moglie, ma è la patologia, la malattia. E quindi questo, anche se poi in realtà... è un aspetto controverso quello di quanta patologia avesse Erika, ha fatto sì che lui potesse spostare l'attenzione dalla figlia che aveva combinato chissà che cosa alla mente malata da assistere.
Comunque,
io ricordo ad esempio un momento in cui lui mi telefonò, era una domenica, e mi disse: ma io cosa faccio con questa figlia? Sono andato a trovarla e anziché parlarmi di quello che aveva fatto, mi disse: sai papà, Omar come sta? Perché sai, io e lui ci amiamo, è un po' come te con la mamma. Naturalmente lui a questo punto
certo.
Non ti dico più che annientato.
Però io credo che a quel punto, ma forse ne abbiamo già parlato, abbracci quello che rimane della tua famiglia.
Sì, quello che dici è sensato, è comprensibile.
Cioè pensi non esistono più gli altri due.
Mi aggrappo a quello che mi è rimasto.
Mi aggrappo a quello che è rimasto, anche se è l'autore dei...
Beh, lui ha avuto sempre una grandissima forza nel conforto della fede. Lui era un cattolico praticante e quindi diciamo che questo non è sufficiente ovviamente a superare qualunque tipo di...
Può essere una stampella, certo.
Ma
certo,
ce ne sono tante, un po' come la convinzione che fosse malato, un po' il credo religioso, un po' non sapere esattamente tutti i dettagli o non voler sapere tutti i dettagli di quello che era accaduto, ha fatto sì che lui riuscisse a esserci di fianco. Questa ragazza in realtà è uscita dalla carcere, io dirvi chi sia in questo momento non lo so.
Scusa,
ma
invece,
ce l'ha senza.
Non è una domanda morbosa, sono proprio curioso di sapere, cioè quando tu, perché tu parlavi direttamente con loro, no? Con i ragazzi, che cosa, cosa rispetto a una ragazzina, passami il termine, normale, che cosa vedevi in quei due ragazzi di diverso? Cioè erano due ragazzi qualsiasi, oppure tu da esperto, da perito, da... cioè vedevi un qualcosa nel loro sguardo che poteva... Okay.
Che li differenziasse dagli altri.
Esatto, che li facesse sembrare
diversi.
No, questo
è il problema del lavoro di criminologo, di psichiatra forense. Ci piacerebbe tanto a noi tutti specialisti entrare, esaminare la persona e dire questo è il mostro.
Sì, ma proprio la sensazione, l'aura, sai che si dice che le persone abbiano un'aura, l'aura che emanavano.
Diciamo che era emanava l'aura, l'impressione che restava in noi era quello di sconcerto. In realtà per l'impossibilità a penetrare questa mente, in realtà non c'era nulla in quel momento oltre quel progetto, ma era un progetto oltretutto mai uscito, ve ne parlerò poi nelle altre parti, cioè qual era veramente il progetto di Eric e Omar.
Perché non l'hai, non, cioè, perché era un altro il progetto?
Posso accennarvelo adesso, il progetto era quello di eliminare la famiglia che era apparentemente di ostacolo e vivere per sempre felici e contenti, certo, sposandosi e adottando il fratellino.
Penso. Fermiamoci qui perché dobbiamo un attimo solo che sentiamo la seconda parte della scheda e poi ritorniamo.
Ma chi è Eric? Da quale ambiente e da quale famiglia arriva? Francesco De Nardo, il papà, nasce 46 anni prima in un piccolo paese in provincia di Catanzaro. Ha una sorella di 4 anni maggiore. Giunge a Novi Ligure con tutta la famiglia all'età di 7 anni per volontà dei genitori che vogliono offrire ai figli la possibilità di un'istruzione migliore. In quella zona ci sono già alcuni familiari trasferitisi tempo prima, senza particolari problemi di adattamento. Terminate le scuole dell'obbligo, si iscrive al liceo, deciso poi a prendersi una laurea. I genitori, persone semplici, lo spingono verso quella che giustamente è da considerarsi anche una loro personale realizzazione sociale. All'età di 17 anni conosce Susie, la futura moglie, che ha 3 anni meno di lui. Come molte giovani coppie, i De Nardo sono costretti ad affrontare qualche difficoltà economica che riescono a superare però con l'aiuto dei genitori. Gradualmente le cose migliorano e nel 1984 nasce la primogenita Erika.
Ritorniamo a noi.
L'unica cosa che abbiamo ipotizzato potesse avere avuto un peso, un'influenza in questo delitto è che a un certo punto la madre di Erika, Susie, era molto legata al proprio padre. Il proprio padre viene a mancare e questo comporta nella donna una situazione, uno scivolamento depressivo importante proprio nel momento in cui Erika aveva pochi mesi di vita o un anno di vita. E questo nella nostra ipotesi, per carità, non siamo potuti andare oltre.
Quando dici nostra intendi tu e
possiamo
sapere chi erano gli altri? Quindi eravate una squadra, diciamo.
Sì, c'erano tre periti per il giudice, tre per l'accusa e tre per i due imputati. Quindi era un gruppo di 11-12 psichiatri. Quello che abbiamo ipotizzato è che fosse avvenuto qualche ritiro da parte della mamma, che era scivolata in depressione per la morte del suo papà, nel momento in cui Erika sviluppava una forma di attaccamento. E quindi si è fallita questa forma di attaccamento e questo abbia portato poi conseguenze inimmaginabili in anni successivi.
Oggi c'è una notizia, mi allaccio perché secondo me è interessante, che insomma, un articolo che dice che sgridare forte i bambini equivale sostanzialmente a picchiarli. Cioè l'effetto che questa operazione, questo atto ha sulla psiche del bambino può essere paragonabile a quella. Te lo dico perché credo che possa integrare.
Ci credo assolutamente. Se poi aggiungiamo anche il magari non concedere al bimbo una comprensione del richiamo, questo è ancora più devastante. Cioè, se io sgrido un bimbo, il bimbo deve assolutamente capire, avere gli strumenti per capire perché lo sto sgridando. Perché da noi si aspetta evidentemente un amore incondizionato, cosa che giustamente non gli possiamo dare,
certo.
Se occorrono anche ovviamente le regole, ma se lo critichiamo, lo maltrattiamo sia verbalmente che fisicamente su situazioni di cui lui non ha nemmeno il controllo e la comprensione, questo dà un danno incredibile. Tornando a Erika, quando la vediamo uscire gridando sono entrati due albanesi e... In realtà già quel primo interrogatorio, lo ricordo perfettamente, video registrato dai carabinieri, era già dirimente sulla responsabilità di chi avesse commesso l'omicidio. Perché? Perché Erika si era preparata anche l'idea di un identikit, per cui non soltanto aveva detto sono stati due albanesi, ma si era mostrata disponibile con il personale dei carabinieri per stendere un identikit. Quello di cui però non poteva sapere, perché aveva pur sempre 16 anni e non era una criminale di professione, è che i particolari denotano la falsità.
Ah, più accurata è la descrizione, più...
Un punto particolare fu, erano entrati, coltello in mano, mia mamma li ha trattenuti, l'hanno accoltellata,
cioè,
io
tipo
sono scappata.
Lezioncina, troppo precisa.
No, per me, io sono scappata in taverna, dopodiché mentre correvo giù dalle scale mi sono girato un attimo, l'ho visto in faccia, aveva una faccia bruttissima, ho afferrato una bottiglia d'acqua, gliel'ho tirata contro e poi finalmente sono riuscita a prendere la via di fuga. Allora, naturalmente lì il carabiniere, adesso non ricordo se maresciallo proprio appuntato, disse: ma scusami Erika, come hai fatto a vedere la faccia di quest'uomo nel momento in cui tu ti sei scapicollata nella tavernetta senza accendere le luci? E poi è stato chiesto: scusa, ma la porta di uscita dove tu sei fuggita era aperta o era chiusa? E lei lì cominciò a dire: sì, era aperta, ma un poco, no, non così tanto, meno, sì, no, uno spiraglio, ma era aperta. E a questo punto voi comprendete che se io vengo aggredito da due assassini che mi sterminano la famiglia e scappo,
non è che posso...
Non ho il tempo per fissare...
Nella lucidità sono anche spaventata, no?
Certamente.
Pensiamo solo a quando cadiamo in bicicletta, che sei talmente spaventato che non senti, che ne so, il dolore, che poi torni a casa e apri la camicia e c'hai tipo una ferita devastante e neanche te ne sei accorto. Pensa allo spavento, cosa fa.
Il video di... No? Piazzati di nascosto nell'androne del commissariato, anzi della sede dei carabinieri, in realtà con questi due ragazzi che si scambiavano le fusioni, in cui uno andava in braccio all'altro senza sapere di essere video e audio registrati.
Facciamo questo?
Sì, assolutamente,
certo.
Sì.
Per Va cui bene, in realtà... fermiamoci qui, torniamo tra poco con la terza parte in CSI Milano su 105.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Marco Mengoni su 105, l'ultima parte di CSI Milano con Massimo Picozzi.
Uno dei dubbi rilanciati dai media è: ma non c'erano segnali? Allora, il discorso è anche qui la casualità, che purtroppo c'entra molto in queste storie.
Sì, ma segnali di che? Perché secondo te il padre va da carabinieri e fa: credo che mia figlia mostri segnali.
No, no, segnali di disagio. Cioè, sì, ad esempio, in adolescenza, genericamente, uno dei segnali di disagio dei ragazzi giovani, disagio importante che può produrre tanto qualcosa di etero che di autolesivo. Secondo voi dov'è che si può andare a guardare per capire se tuo figlio ha dei problemi?
Sì, se si taglia quelle cose lì, no?
Questo è manifesto, ma in
la
realtà...
La scuola.
La scuola è il primo segnale.
Sono
che
loro
dice,
che ti devono dire.
Ti dice magari semplicemente: guardi che ha smesso di studiare, disattento, svogliato, dorme,
disattento, sì.
Risponde male, eccetera. Non sono mai segnali specifici di un dato.
Non parla con gli altri, sta per conto suo. Sono mille cose.
Per esempio, restivo, da poco ho ascoltato un podcast sulla storia di di Lisa Claps. Lui, quando aveva 12 anni, aveva messo il coltello sulla gola di un cuginetto e quasi lo ammazzava, per dirne una, no?
Ma...
però quella è manifesta, però se uno non studia e svogliato vai a pensare che poi quello ucciderà.
Allora, giriamola, quando mi chiedono a cosa devo stare attento, la mia risposta è sempre quella: in adolescenza ci possono essere vari aspetti, varie situazioni in cui il giovane si mette in gioco. Devono essere più campi quelli in cui va in sofferenza. Cioè, se a scuola comincia a essere assolutamente svogliato, non partecipa, se con il gruppo di amici comincia a chiudersi, a isolarsi, dire non esco assolutamente più, se molla la fidanzata, ecco, tutti questi segnali messi insieme, che non devono essere semplicemente perché non parla più con i genitori, ecco, deve essere un tassello.
Lo fa l'80% dei quindicenni.
Se lo isoli, se lo metti insieme ad altre situazioni, comincia a essere. Ecco, ad esempio, questo segnale in Erika non c'era. Per quale motivo? Cioè, noi gli abbiamo chiesto anche, ma a scuola come andava sta ragazza nei mesi precedenti? E abbiamo scoperto che la scuola che frequentava Erika era composta, era una classe composta di 9 ragazze in tutto. Per cui praticamente ciò che erano i compiti assegnati, le interrogazioni e tutto, venivano praticamente svolti in classe e non c'era assolutamente quel segnale. Certo. Ma come mai questi due si sono isolati? Ma perché la mamma di Erika aveva anche piacere che Erika, anziché essere in giro per le strade, passasse tutti i pomeriggi a casa di Omar. Non poteva immaginare che in quella stanza, nella stanza di Omar, questi due ragazzi... passassero ore di sesso e spinelli.
Spinelli è un termine...
Sesso e cannabis.
No, pensavo che nel serial killer, per esempio, tu ci dici ogni tanto, no, di tipo farsi la pipì a letto, cioè avevi detto, insieme al torturare gli animali, però è diverso, no? Perché il serial killer è un'altra cosa, come tu ci hai insegnato. Certamente. Infatti io ho detto Restivo, ma forse ho anche detto io una cazzata, perché Restivo era di fatto un serial killer, ma uno che uccide... insomma, in famiglia non è un serial killer, è uno che ha avuto un rapto su uno solo, quindi certo. È più difficile, non è che aveva, credo, abitudini sadiche che avrebbero potuto far prevedere che,
no, insomma, ma non c'era nemmeno la possibilità di verificare che ci fosse un disagio. Certamente i due ragazzi si erano, nei mesi precedenti il fatto, si erano totalmente isolati, erano mollato tutti i respiri,
quindi noi amici. Contro il mondo, noi ci chiudiamo nella
noi
nostra...
non tanto contro, noi sopra il mondo, noi siamo i soli, gli unici. Possiamo governare. Tenete conto che quando loro due dicono noi vogliamo liberarci delle catene della famiglia, vogliamo essere finalmente liberi di fare ciò che vogliamo e ci sposiamo, naturalmente siccome abbiamo 16 anni c'era anche un'articolazione diversa, c'è la nonna che ci sta molto simpatica, la nonna possiamo andare a vivere dalla nonna. Quando compiamo 18 anni però ci sposiamo e adottiamo il fratellino.
Certo. E quindi fermati perché dobbiamo sentire la terza parte della scheda.
Sia Omar che Erika hanno fortemente suggerito a chi li ascoltava che la motivazione del duplice delitto andava cercata nelle modalità e caratteristiche con cui si era formata e saldata la loro unione. Il primo incontro, lo scambio di SMS, la decisione di far coppia avvengono nel maggio del 2000, dopo alcune settimane il primo rapporto. Ma la loro storia dura solo un mese e mezzo perché Omar non si sente pronto per una storia. Trascorrono le vacanze separatamente. Erika frequenta un altro ragazzo. Allo stesso tempo, però, i due continuano a vedersi. Si trovano più grandi, più maturi. Il 9 ottobre la coppia si ricostituisce. Sino a qui nulla di particolare. È una tipica relazione adolescenziale dove anche la scoperta del sesso avviene con modalità e tempi nella norma. Ma dall'autunno del 2000 al 21 febbraio del 2001 il rapporto tra Erika e Omar cambia. Gradualmente i due si isolano, lasciano i vecchi amici, trascorrono ore e ore insieme.
Sì, a scanso di equivoci non stiamo dicendo che il consumo di cannabis ti fa diventare un assassino, prima che qualcuno ci metta in bocca.
C'è stato un unico caso di cui abbiamo parlato anche a CSI Milano, quello di Ruggero Jucker, che uccise la fidanzata in centro Milano, che lì il tipo di cannabis utilizzato era stato un
ibridato,
per cui la percentuale di THC era 20 volte quella normale, e quindi io non dico che nemmeno
con aggiunta di acidi, quelle cose lì,
no, era proprio una selezione che aveva portato a un principio di 20 contro 1, assolutamente
20 volte più forte.
Quindi io ancora oggi ho i miei dubbi se sia stata quella la ragione, sicuramente non solo quella.
In carcere lui adesso?
No, è uscito, è stato, mi pare, riconosciuto alla semilibertà. Anche qui stiamo parlando di fatti avvenuti 20 anni fa, e comunque non so bene quale effetto possa avere fumare 20 canne contemporaneamente, e quindi certamente
una via l'altra, intendi?
20 canne in bocca
insieme.
Per dire che era effetto, che era potente 20 volte tanto.
Questo caso assolutamente no. Devo dirvi che qual è la mia convinzione sul caso di Eric e Omar, è questa, se volete poco confortante: non si fossero incontrati questi due ragazzi, non sarebbe mai successo nulla. È stata proprio una combinazione irripetibile.
Certo.
E già allora, come ora, si invoca l'abbassamento dell'età dell'imputabilità. Si sta da più parti politiche, si dice: ma perché dobbiamo giudicare questi ragazzi maturi a 18 anni? Sono già maturi a 16, forse anche a 14. Probabilmente se fai una scelta delinquenziale comune, sì. In casi come quelli di Eric e Omar puoi anche abbassare l'età dell'imputabilità, ma comunque devi comunque fare una perizia, perché aspetti.
Certo.
Unici e patologici si sono.
Juker è uscito dopo 10 anni, dopo aver ucciso e squartato, leggo testualmente da un articolo, la sua fidanzata. 10 anni di carcere è uscito.
Fermiamoci qui e ci sentiamo. Bella puntata tosta.
Forte oggi,
puntata
però molto bella. Grazie Massimo.
Grazie a martedì prossimo.
Alla prossima.
Grazie.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.